Allora, i nostri ultimi incontro di quest'anno sociale, pastorale, come si può dire, andiamo su questo, il nostro cammino di 2014-2015. Allora, sul tema della città, per cui come ultimo passaggio andiamo a prendere i brani ultimi della Bibbia, cioè proprio andiamo a prendere gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, in particolare capitolo 18, 19, 20, 21. 21, 22, scusate, salteremo il 20. Perché vediamo questi capitoli? Perché in questi ultimi capitoli si parla di Babilonia e della Nuova Gerusalemme. Allora, ricordate, avevamo anche letto insieme diverse cose dell'Apocalisse negli anni passati, no? Cioè, un po' gli anni passano, ma ecco. Per cui ricordate che il libro dell'Apocalisse non è un libro da Apocalisse, no? Nel senso in cui le intendiamo, di istruzioni, cioè quasi un libro esoterico, no? Voyager naturalmente è uno di quei testi che li ho tiene sotto tiro per fare tutte le sue traduzioni di basso livello, ma diciamo per i cristiani l'Apocalisse è un libro che guarda il futuro ma per giudicare il presente, cioè dove allora gente è pienamente nel presente, in un presente che drammaticamente in quel tempo in cui è stato scritto per i cristiani, con i nostri drammi, diciamo, anche nel nostro tempo, guarda il futuro per aprire la speranza. Cioè nel senso che a quel tempo e ancora oggi dove diverse dinamiche... sì. E diverse le dinamiche imperiali, imperialistiche, dove l'impero intendiamo ecco quella logica per cui l'uomo vuole salvarsi opprimendo l'altro uomo, fondamentalmente, che poi nel corso della storia a volte hanno delle strutturazioni, manifestazioni bellissime, incredibili e drammaticissime. E oggi ci sono queste logiche, ci sono ancora oggi, no? Cioè, allora i cristiani che innestati nel Signore Gesù vivono e imparano a vivere in un'altra logica, in una logica di vita differente, subiscono, non soltanto i cristiani, perché tante altre persone anche che per altre vie camminano nella giustizia, subiscono persecuzioni. E allora l'Apocalisse è un libro che vuol dire, guarda, rispetto a questi qui che si presentano come Dio, come coloro che vogliono avere l'ultima parola è nelle mani del Signore della vita. E in questo senso aprono a speranza. Domenica scorsa ero a Trieste con un gruppo di amici, eccetera, leggevamo la prima lettera di Pietro. Allora è interessante, perché qui c'ero ancora molto dentro come risonanza, eccetera. Allora mi colpiva la prima lettera di Pietro, che proprio all'inizio, quando Pietro apre e comincia tutta la sua lettera con una grande benedizione, un ringraziamento a Dio, nel capitolo 1, ve lo segnalo solo, poi ve lo andate a vedere, al capitolo 1, versetto 3, si dice: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti per, cioè lui ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Cristo per che cosa? Per una speranza viva. No, come dire, il primo frutto della risurrezione del Signore che passa ai discepoli è una speranza viva. Allora, noi sappiamo che questo non sempre speriamo, non sempre ci sono momenti in cui disperiamo, perché appunto tante cose si impongono in linea contraria alla vita, però in qualche modo inseriti nella risurrezione di Cristo, l'orizzonte ultimo, che non viene da noi, non viene dal Signore, quello di una speranza viva. E allora il libro dell'Apocalisse parla di questo, parla di speranza. E le ultime due grandi visioni sono legate alla città, che è un po' il nostro tema che abbiamo affrontato in questo atto. No? E allora il capitolo 18 si apre con la caduta, l'annuncio della caduta di Babilonia. Dopo questo vidi un altro angelo scendere dal cielo con grande potere. E la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono prostituiti con essa, i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E in nota nelle Bibbie di Gerusalemme, soprattutto, o altre Bibbie che hanno un apparato critico più importante, notate che l'angelo è sempre l'annunciatore, no? Che porta questo annuncio riprendendo Isaia 21, sono proprio i testi del profeta che parlavano della caduta storica di Babilonia. Ricordate, Babilonia sarà nella storia del popolo di Israele un po' come i nazisti, no, molti secoli dopo, cioè la distruzione quasi totale, cioè la presa di Gerusalemme nel 587, la definitiva deportazione di gran parte della popolazione, morte di migliaia e migliaia di persone. Tra l'altro furono deportati, come sappiamo, tutti quelli che potevano essere utili, cioè nel senso gli intellettuali, gli artigiani, le donne abili, ma gli anziani, i malati, i poveri, furono abbandonati, che ce ne facciamo? No. E allora quando poi Ciro il Grande, più o meno un 50 anni dopo, prenderà Babilonia, l'annuncio che pian piano poi arriverà fino agli esodi, è un annuncio di gioia, è caduta. Quella che ci opprimeva, che ha distrutto la nostra storia, no? Tutto quello che avevamo più caro, è venuto lì. E fra l'altro da un momento all'altro, così sarà effettivamente. Alcune volte nella storia, cioè poi i grandi imperi finiscono con dei collassi, no? Immediati. In brevissimo tempo crolla. Ci sono delle cose interne che poi portano il crollo. Ora, questa Babilonia di cui il profeta sta parlando è Roma, e naturalmente siamo nel 90-95 d.C., ricordate probabilmente siamo nell'attuale Turchia occidentale, a quel tempo erano province romane, con città molto importanti, Efeso, Smirne, no? E altre città. E quindi è tra l'altro una zona dove nella seconda parte del primo secolo d.C. comincia l'adorazione alla figura dell'imperatore come Dio. Proprio lì comincerà. Per cui drammaticamente questo gruppettino, i cristiani erano pochissimi, no? Però questi gruppettini, fra cui anche gli ebrei, altri ebrei, cominciarono a vivere la difficoltà di una fedeltà al proprio Dio e una opposizione a un potere che esplicitamente si autodivinizza. Il potere si autodivinizza sempre, no? Però, voglio dire, molte volte, cioè esternamente, no, oggi i nostri capi che, no, politici o eccetera, che in qualche modo hanno richiesto, no, come dire, un'adesione alla persona, non più alle loro idee o al loro programma, no, ma alla loro persona a prescindere, no? E mi colpisce che nell'integrato, cioè è una campagna nostra regionale di basso livello, quello che come stiamo vivendo nella nostra Puglia, coltiva un grande manifesto elettorale a Bari dove c'era il volto di questo personaggio, no? Non conosciuto, ma la lista a cui apparteneva, e poi semplicemente il suo nome e poi sotto naturalmente. Cioè, ma che significa? Cioè, qual è il messaggio politico che tu mangi? Non ti conosco, cioè, naturalmente. No, allora, non lo voterò mai, ma è naturalmente. No, mi colpisce chi magari pensa anche questi manifesti elettorali, cioè. Comunque, questo potere che si, no? Per cui è Roma, ma come sappiamo poi non è solo Roma, nonostante che ancora Roma per certi è il luogo della... Ricordate che pure il nostro amato Sant'Ignazio di Loyola, quando ancora all'inizio del suo cammino di conversione, eccetera, eccetera, vuole andare a Gerusalemme e deve passare necessariamente da Roma, perché tutti i pellegrini prima di andare a Gerusalemme dovevano ricevere la benedizione del Papa, e lì, giusto per imbarcarsi a Barcellona sulla nave, una signora, una pia donna che lo incontra, no, parla con lui, Ignazio gli dice dove sta andando, dice che sta andando a Roma, e lui gli dice, ma lei lo sa che tutti quelli che vanno a Roma fanno poco profitto nella fede? No? Per cui gli sconsigliava di andare a Roma, perché era a Roma naturalmente rinascimentale, questo papato dove ancora Sant'Ignazio, molti anni dopo, quando poi ebbe già un riconoscimento, pensate che andò a parlare col Papa e dovette fare anticamera e aspettare perché il Papa stava sposando una figlia illegittima. E per cui appunto Babilonia e quella Roma lì, romana dei tempi di, ma era anche la Roma del 1500, Lutero quando chiamava Babilonia il papato aveva anche dei motivi, Allora come per dire, Babilonia diventa poi sì dei luoghi fisici, che poi possono cambiare nel tempo, perché dipendono dalla logica degli uomini che vi abitano in quei luoghi. Legati a che cosa? All'idolatria, per esempio, del lusso sfrenato, cioè dove veramente l'utilizzo dei beni, tra l'altro notiamo che Roma è, come oggi potremmo dire, non so, New York, forse a Pechino, non so, le nuove capitali mondiali, no? Dove arrivano tutti questi beni depredati molte volte, comprati, no? Cioè, sfruttando, no? Tante altre zone della terra, e dove si vive in un lusso sfrenato, no? Senza assolutamente ricordo degli altri e dei poveri. Idolatria, no? E che tra l'altro va anche con la prostituzione, no? La prostituzione, vedremo. Notate anche qui vino, lusso, idolatria, vino, poi c'è anche la sessualità, anche qui, no? Cioè, d'altra parte, anche nella nostra Italietta abbiamo visto dei potenti che univano il potere alle orge, no? Cioè, e consumi tutto, no? E quindi con cibo, sesso, tutto, no? E allora dice, io udì un'altra voce: uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Il popolo di Dio abita a Babilonia, eppure bisogna uscirne. Tra l'altro, uscita, come sappiamo, è un termine, con anche il verbo uscire, che attraversa tutta la scrittura, no? Dall'Esodo. E c'è un'uscita. Pietro, nella sua prima lettera, più volte parlerà ai cristiani: voi siete stranieri e pellegrini, incontrando poi dei cristiani che non si sono mai mossi di quel posto e che le abitano lì da generazione in generazione, che magari non si muoveranno mai, non sono mai mossi. Però c'è una vita cristiana che pian piano è un'uscita da questa logica di morte e che fa in qualche modo stranezza. Pur abitando, pur essendo amici, allo stesso tempo si è diversi, ma non diversi perché migliori, assolutamente. Diversi perché pian piano si sta gustando e si è conquistati da una logica di vita che è una logica di relazione, di fraternità, dove non sono io senza l'altro. Io senza Dio, pensate, no, anche l'idolatria si può racchiudere nella frase io sono Dio e Dio è il mio nemico, per scoprire che io non sono Dio, ma Dio è il mio amico, e Dio è il mio amico. Allora bisogna uscire, anche se poi non ci si muove mai, anche per i pantofolai più pantofolai, nel cuore bisogna uscire da Babilonia, per non morire, per non essere travolti dalla sua caduta, no? Perché poi a un certo punto Babilonia cade. E allora c'è un'uscita, e non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti, versate le doppie misure nella coppa in cui beveva. Attenzione, Babilonia, prima Babilonia sarà conquistata dal Ciro il Grande, dai Persiani, che inizierà questo impero che durerà più o meno 2 secoli, che poi sarà distrutto da un altro grande impero, Alessandro Magno, che poi durerà poco, che poi c'è, cioè, un impero, poi la logica dell'uomo, quindi Babilonia sarà distrutta dalla sua stessa logica in qualche modo, no? Cambiano i nomi, cambiano il colore della pelle, cambiano le provenienze, ma la logica è sempre la stessa. Però in questo è Dio che è presente, no? E che condanna il male e che invita a uscire. E allora dice, versate nella doppia misura quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo, seggo come regina, vedova non sono, e lutto non vedrò. Nel momento in cui uno è nell'ebbrezza del potere e si dice, sono re, ho tanti amanti, ho tanti sposi, vedete, non sarò vedova, cioè, perché sono sempre attorniata da persone che vengono a me e non vedrò mai la morte, no? Non vedrò mai la morte. In qualche modo nel potere c'è la menzogna di una prospettiva di pensare di essere così potenti da essere più forti della morte. Il potente non pensa che deve morire. Il potente non pensa che deve morire. Tant'è vero che anche qui sappiamo di alcuni potenti o ex potenti, cioè, o un po' in declino, cioè che si sono fatti fare la cella, come si dice, per l'ibernazione, no? Alcuni in questo sogno di illusione di immortalità si fanno la cella di ibernazione in modo che prima di morire, no? Cioè, se almeno la morte non li piglia subitanea, saranno ibernati perché poi potranno in un futuro, quando la morte sarà sconfitta, anche loro vivere in eterno. Perché la presunzione del potere ti dà quell'illusione che tu puoi tutto, anche superare la morte. Ed è un'illusione tragica, no? Perché poi si muore tutti. Per questo in un soggiorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, sarà bruciata dal fuoco, perché potente è il Signore Dio che l'ha condannata. E poi c'è questa parte di lamenti su Babilonia, ed è interessante che sono 3 categorie che fanno adesso i lamenti su Babilonia: i re della terra, i mercanti e i marinai. Allora, i re della terra sono tutti quei vassalli, no, quei satelliti, che in qualche modo nelle riunioni con il re potente mantenevano il loro potere, no, anche qui sono dinamiche a livello mondiale ma anche a livello micro, no, cioè anche in una città, anche in un'azienda, no, cioè il dominus e poi ci sono gli altri che più o meno a diversi livelli, in quanto sono in relazione con il dominus, acquistano, no, in una, non posso dirlo proprio, per un attimo, per cui in un solo giorno, vedete, lo dice qui, in un solo giorno, cioè guarda, da un momento all'altro cambia lo spazio, ecco, come dice la scrittura, no. E allora, quindi, questi re della terra, no, che con essa si sono prostituiti, hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua quando vedranno il fumo del suo incendio. Tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, diranno guai, guai, città immensa. Babilonia possente, in una sola ora è giunta la sua condanna. Anche i mercanti, ricordate la prostituzione, no? In qualche modo è comprare tutto, no? Pensare di poter comprare anche l'amore, no? Piangono e si lamentano su di essa perché nessuno compra più le loro merci. I loro carichi d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta, di scarlatto, che fa una lista lunghissima, notate, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, ammomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, capi, schiavi, di vite umane. Il mercato. È interessante tutta questa, l'autore che fa tutta questa lista di tutti e poi finisce con qui fra l'altro la traduzione ci potrebbe essere anche una traduzione un po' diversa che sarebbe molto interessante perché schiavi che sono vite umane e se è così è interessante perché anche in un tempo in cui la schiavitù era accettata da tutti, no? Questo cristiano sta dicendo che schiavi sono persone come noi. Fortissimo, cioè che a partire dall'esperienza del Signore non si riconosce una dignità, anche quello che la cultura universalmente, e anche parlo la legge, no? Diceva. Allora un mercato dove si vende tutto, anche la vita umana. Allora è caduta. E anche questi piangono perché non possono fare più il loro.
Il fatto che sono menti per tutti, non chiami più male perché
è una importanza. Io credo perché, no, più che importanza è chi vuole colpire, no? Cioè nel senso che ti fa tutta una lista di merci, no? E poi perché ti guarda, in ultimo, dopo tutte queste merci, c'è questa merce, no? E quindi proprio l'ultimo, quello che poi ti risuona per ultimo e ti colpisce, no? Per dire, anche queste sono considerate per sottolineare. I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te, tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli. I mercanti divenuti ricchi grazie ad essa si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti, piangendo e lamentandosi diranno guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di sperlato, d'orna d'oro, di pietre preziose e di perlo, in un'ora sola, di nuovo, tanta ricchezza è andata perduta. E fra l'altro anche questa cosa che di colpo dice ancora di più, no? Cioè che in qualche modo nell'illusione del potere tu pensi anche di poter possedere e programmare il futuro. E come dire, in poi di un colpo, no? Come proprio l'illusione drammatica, no? Tu pensi di poter fare tutto, in un colpo che in colpo che infatti nella tradizione cristiana, no? Anche questo ci sono dei tanti insegnamenti, no? Sul vivere presente. Sul vivere presente, no? E c'è un insegnamento di un autore egiziano, morto una decina d'anni fa, che lui diceva che chi vuole offrire a Dio il proprio futuro è simile a uno che fa dono di un capitale fittizio. Perché radicalmente il nostro futuro non è nelle nostre mani. Allora, noi tocchiamo ferro, ce n'avete un po' qui, ma che noi da qui a un'ora cambiamo, nessuno di noi lo sa, nessuno di noi può esserne certo. Che cosa abbiamo? Abbiamo il presente e come vogliamo viverlo, che nel tentare di viverlo bene è una buona cosa per vedere poi che cosa verrà anche dopo, no? Perché se notate, poi noi la nostra vita la passiamo o tutto un periodo a pensarci nel futuro, quando, e poi ad un certo punto nel pensarci nel passato, quando, no? E non vivevo mai il presente pienamente, no? Allora questa tracotanza del potere che pensa di governare tutto, anche il proprio futuro, e poi non lo lascia. E ricordate Gesù, no? Che dice anche rispetto a quella parabola di chi si era riempito i granai, eccetera, eccetera. Adesso, no? Cioè, sei aiutato, adesso goditi la sua pensione. E lui c'è sotto, perché questa stessa notte ho infarto. Tutti i comandanti di nave, tutti gli equipaggi, i naviganti, e quanti commerciano per mare, si tenevano a distanza e guidavano guardando la città al suo incendio, quale città fu mai simile all'immensa città, si gettarono la polvere sul capo, e pianti e lamenti gridarono, guai, guai città immensa, di cui si arricchiscono quanti avevano navi sul mare, in un'ora sola fu ridotta a un deserto, e giunta su di esso cielo. E voi santi apostoli, profeti, perché condannandoli Dio vi ha reso giustizia. Vedete l'idolatria, il denaro e l'ingiustizia. Perché poi questo, il potere si basa anche sul sangue dei matti, cioè su tutti gli ingiusti che vengono fatti fuori. E di cui noi non conserviamo memoria. Nel senso che anche civilmente, gli uomini che in questi decenni hanno dato la vita per lo Stato, per un senso alto di Stato, no? Che non ci pensiamo, cioè non ricordiamo a nessuno. Allora, l'idolatria del potere è fatta sull'ingiustizia che uccide il giusto, i giusti. Perché i marinai? Perché semplicemente nell'impero romano i commerci andavano per via mare, quindi erano, no, la classe, diciamo, commercianti più potenti, no? E allora, ecco, un angelo possente prese allora una pietra grande come una macina e la gettò nel mare esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Ricordate la macina? Gesù ne parlerà a coloro che scandalizzano questi piccoli, è meglio per loro che prendano la macina, se la mettono al collo. Quando andiamo in Terra Santa, allora a Capernaum ci sono queste macine, no, che sono state ritrovate, sono lì in vista, no, per cui uno le vede, no, belle. E immagina anche che cosa il Signore voleva dire: sono dei musicisti, dei suonatori di celesta, flauto e tromba non si sono più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te, il rumore della macina non si troverà più in te, cioè quindi la morte, la luce della lampada non brillerà più in te, la voce dello sposo e della sposa non si troverà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. No, le droghe che sono anche tutta la propaganda, tutta oggi potremmo dire il marketing, il potere dell'immagine, no? E delle parole. ne essa fu trovato il sangue di profeti e di santi, di quanti furono uccisi sulla terra. E dopo questo una voce potente di folla immensa, alleluia, è la prima volta in tutto il Nuovo Testamento che c'è questo grido, no? Alleluia, alleluia è lodate Dio, come dire, è l'espressione di grazia, lodate Dio. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché i veri giusti sono i suoi giudizi. Saltiamo alcuni versetti, voglio arrivare agli altri capitoli che vi dicevo. Perché torna condannato la grande prostituta, il versetto 2 che corrompeva la terra con la sua prostituzione, eccetera, eccetera. Poi verso la fine le si dice, al versetto 8, la sposa e la comunità cristiana, e dice, le fu data una veste di lino puro e splendente, le vesti di lino sono le opere giuste dei santi. Attenzione, perché qui più che lino, in greco è visso, e il visso era la veste, cioè il tessuto delle vesti dei sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme, che quando scrivono questi qui non c'era già più perché era stato distrutto nel 70 d.C., però loro lo ricordavano molto bene questi ebrei. Allora qui sta dicendo, fra l'altro anche in maniera polemica, quelli vestivano di visso, no, nel Tempio di Gerusalemme, ma i veri sacerdoti sono coloro che operano la giustizia. E questo è molto interessante, no? Anche come comunità cristiana, no? Dove noi ancora abbiamo, no, clericalismo, cioè il clero, no, e i laici, no, dove pensiamo che uno semplicemente, cioè interessante, no? Al di là di tutti i motivi che poi ci sono, eccetera, eccetera, ma in questi battiatali non è possibile concelebrare dei matrimoni, cioè nel senso, io per esempio domani devo andare a una famiglia, la figlia si sposa e celebra il parroco, io non potrò concelebrare, metto l'altro, però anche come gesto, no? Tanti motivi, probabilmente c'era anche un periodo, una specie di, sempre il discorso delle offerte, no? Cioè che uno voleva fare, sai, il matrimonio più così, allora invitava più preti, invitandoli a venire, dandogli delle offerte, e quindi, però al di là di questo tu blocchi anche semplicemente il fatto che siamo amici, cioè, no, tipo, però che questo non c'è nei funerali, non c'è, e non c'è nell'ordinazione sacerdotale, dove hai fiumi, no? Dici, ma non prendono offerta. Tu metti che non prendono offerta anche nel matrimonio. Ma per dire, è lo stesso sacramento, cioè lo stesso sacramento è un sacramento come l'altro, è una stessa divinità, no? Non c'è un sacramento più importante di un altro. Però, allora è interessante, qui si dice, no? Cioè, è un sacerdozio legato a una condotta di giustizia. A un operare la giustizia. E allora, per concludere, c'è un'occhiata veloce agli ultimi due capitoli, proprio veloce, della Nuova Gerusalemme. Babilonia, attenzione, nell'Antico Testamento viene chiamata anche Gerusalemme, cioè non soltanto Roma, anche Gerusalemme, i profeti la chiamano alcune volte Babilonia, cioè, e ancora oggi per Gerusalemme, per molti versi, è una città molto problematica e dove poteri eccetera si scontrano e ingiustizie ce ne sono purtroppo in abbondanza. E, però qui si parla, ecco, di questa Gerusalemme nuova, e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. E attenzione, si parla sempre di cielo e di terra, cielo e di terra, questo ce lo dicevamo già anche alcuni anni fa, no? L'Apocalisse non parla di cieli e terra su altri pianeti in altre dimensioni, no, parla di questa terra e di questo cielo preso nuovo, cioè finalmente liberato dalla morte. Per cui dice, erano scomparsi, il mare non c'era più, il mare non ce l'ha col mare, ma il mare è biblicamente è l'immagine della morte, cioè il Mar Rosso, no? Le acque del diluvio. No, il Signore Gesù, ricordate che cammina sulle acque, no? Quindi cammina sulla morte. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Allora è una città, e noi sappiamo nel nostro cammino da dove nasce la città, no? Che figlia di Caino, cioè opera di Caino meglio, quindi fondata su un'umanità che ha vissuto in maniera drammatica e fallimentare la fraternità, e che allora però deve stare insieme e quindi inventa la città, cioè come un aggregato di solitudini, dove ci si mette d'accordo e ognuno si fa parte sua. E allora questa è sempre una città nuova, che diventa sposa, vedete che già questo, no? Che è fatta per la relazione, che è conquistata dall'amore, dove l'immagine dello sposo e della sposa in qualche modo annunciano questo, no? Lì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Che bello, no? Cioè allora la sposa che diventa la dimora di Dio con gli uomini, no? Cioè allora Dio nella comunità che dimora con gli uomini. E il nostro Papa ci sta, io mi stupisco di me perché non sono mai stato così papista come in questo periodo, a citare gli altri non citavo mai, questo qui però proprio quando dovevo, questo mi viene da citarlo, perché no, quando parla di una chiesa in uscita, no, eccetera, cioè una chiesa che sta con gli uomini, una chiesa che dimora con gli uomini. Non è una chiesa arroccata, una chiesa che condanna il mondo, no, che vede tutto nero perché siamo noi più bravi, ma una chiesa che vive di noi, amica degli uomini, no? E che in qualche modo narra un Dio con gli uomini. Tra l'altro notate, no? Con i popoli, mentre nell'Antico Testamento, perché qui si cita Isaia, si diceva con il suo popolo, non si parla di popoli, quindi con tutti. Con tutte le genti. Conoscimento della Palestina. Certo, sì, ma infatti, ma anche lì è la chiamata fraternità, no? Cioè, difficile fraternità è in questo momento quasi impossibile, no? Tra Israele e la Palestina, come no? E poi questa bellissima immagine, no? Che asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, non vi sarà più la morte, nel lutto, nel lamento che ne affanno. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, e soggiunse: scrivi queste parole perché sono certe e veri chi è. Saltiamo alcuni versetti, perché l'ultima cosa che voglio sottolineare è che poi dal versetto 9 in poi, quindi consiglierei di leggervi proprio questi capitoli, no? Cioè, e notate, cioè, non lasciatevi poi, a quel versetto 8 si dice: ma per i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolati, tutti i mentitori, è riservata lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Qui naturalmente non diciamo ci spaventare delle immagini, ma per dire che è sempre drammaticamente in questione la vita o la morte. Non è un'immagine per dire dai, ecco, poi alla fine sarà tutto. Drammaticamente c'è in gioco, c'è la possibilità della morte, cioè nel senso noi possiamo scegliere la morte, sì. Noi possiamo scegliere i cammini di ingiustizia, sì. Allora queste immagini dello stagno di fuoco che richiamano visioni dell'Antico Testamento, no? Parole dell'Antico Testamento, vengono riprese per dire guardate, sta parlando di cose molto serie, no? E poi ci sono i versetti dove viene descritta la città. Versetto 10 si dice: l'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di ghiaccio cristallino, e cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Oriente 3 porte, Settentrione 3 porte, Mezzogiorno 3 porte, Occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 stazioni, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli della mia. Torna 12, 12, no? Vedete? E poi anche le misure, dice, sono 12.000 stadi, dovrebbero essere, almeno dai calcoli che trovo sul libro, 2.224 chilometri per lato. Cioè, quindi una cosa, no, naturalmente sono immagini, perché 12 per 12 per 12, eccetera, eccetera. E, però notate, ecco, sappiamo alcune cose, alcune descrizioni, ci viene detto, oltre che le pietre, la bellezza di queste pietre, topazio, cornalina, crisolito, berillo, molti di questi io, ametista, visto, di altri, crisopazio, non so, non l'ho mai visto. E poi dice, più avanti, allora, in essa non vide alcun tempio. Ecco, non so se questo è una buona o una cattiva notizia per chi ama le chiese, come costruzioni, perché dice il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non ci saranno le chiese. Cioè, non perché, ma nel senso che già per noi la chiesa non è il tempio, no? Le chiese sono ambienti, costruzioni che cerchiamo di farle belle, non sempre ci riusciamo, che in qualche modo cioè possano permettere al vero tempio di Dio, che è l'assemblea dei cristiani, di celebrare l'Eucaristia. Ma sapete che per esempio che laddove non ci sono condizioni eccetera, l'Eucaristia può essere celebrata anche fuori, non c'è problema su questo, per cui come per dire, l'Eucaristia si fa non dove c'è la Chiesa. Perché pensate che al tempio di Gerusalemme, soprattutto anche al tempo di Gesù e da qualche secolo prima, era l'unico luogo dove si potevano fare i sacrifici, no? Per cui il tempio era fondamentale, tant'è vero che ancora oggi, cioè dal 70 d.C. ad oggi, non si possono fare i sacrifici ebraici. Perché? Perché non c'è il tempio. Ma i sacerdoti ci sarebbero, perché basterebbe continuare a sceglierli fra quelli della tribù di Levi, per cui ancora quelli che portano il nome Levi, quelli che portano il nome Cohen, no? Sono dell'antica stirpe sacerdotale. Quindi il sacerdote dice, ma non c'è il tempio. Noi non siamo legati al tempio. Tant'è vero che possiamo celebrare anche fuori dalle chiese. Per cui già ci dice che no. E allora, appunto, è la comunità cristiana, il Signore, no, cerca i veri adoratori, sono coloro in spirito e verità, ma non legati a mura. Noi non abbiamo spazi sacri. Alcuni di noi andranno in Umbria, penso che andremo inevitabilmente a Santa Maria degli Angeli, alla Forzuncola, davanti alla Forzuncola, no, questo terreno è sacro, no? Sì, ma da intendere in maniera, non è che è saggio, da intendere, noi non abbiamo. E allora, ecco, no, dice, la città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, la gloria di Dio la illumina, eccetera, eccetera. E poi si dice che le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più la notte. Cioè non ci sarà più la paura, ma le porte venivano chiuse di notte, perché la notte è il tempo, no, dell'inganno, della violenza, allora bisognava chiudere, allora non ci sarà più la morte, per cui le porte possono rimanere sempre aperte, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa, proprio l'ultima, è che nel capitolo 22 si dice, in mezzo alla piazza della città, da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese, e le foglie dell'albero servono a guarire le nozioni. Allora, mi condivido quest'ultima cosa, l'ho trovata carina, in un commento, che faceva giustamente notare che la scrittura comincia con un giardino. Cioè Dio crea l'uomo per il giardino. Il giardino simbolicamente significa la relazione, e il giardino significa simbolicamente una relazione che possa essere naturale, no? La natura, per quanto la natura poi non è che serve, però ideale, per dire una cosa naturale, no? Allora, l'uomo e la donna escono dal giardino per la menzogna del serpente antico, e cosa fanno? Creano una città. E allora è interessante che l'opera di Dio qual è allora? Fare il giardino della città. Quindi l'uomo fa la città, e Dio, cioè in qualche modo Dio deve fare i conti con noi, viene nella città, ma vi fa un giardino. Allora è bella questa immagine, no? Cioè come allora il Signore che entra, si fa obbediente alle nostre dinamiche di morte, le cambia da lì dentro. Rimane città, ma con dentro il giardino. E con un albero della vita, bellissimo, che dà sempre frutto, e le foglie servono a guarire le nazioni. Ecco, mi sembra che sia sufficiente. Ecco, spero come sempre che abbiamo, anche io ho fatto il possibile per farci gustare la bellezza e la profondità della parola, che è il nostro nutrimento, veramente il nostro, l'essenziale per la nostra vita cristiana, poi tutto il resto, ma il nostro nutrimento è la parola che è così bella, che è così ricca, che è così. Non so se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa.
Io quello che